penserei, se non escluderei che qualcuno poi arrivi, ma sale grande, non credo che questo ci possa disturbare, perché sicuramente, come già mi anticipava, Daniele Benigni avrà molte questioni da proporci per non finire troppo tardi e bene in teatro. Quindi chi possa magari nei corridoi, se sentisse la mia voce, potesse accomodarsi, così creiamo l'atmosfera adeguata. Allora, io credo che Daniele Benigni lo conosciate ormai tutti. Daniele Benigni, fin dalla prima edizione, è stato un po' l'anima bolognese di questi incontri, che ogni anno, prima credo Jonas, ora Ali, promuovono su questioni che hanno a che fare con la psicanalisi, con i suoi concetti fondamentali. Daniele Benigni è un psicoterapeuta che lavora in Jonas, è membro Ali, che è l'associazione che l'anno scorso mi pare promuove gli incontri, penso che anche l'associazione Ali Psi, tra l'altro bisogna dire, corretto per la posizione, l'associazione a cui appartengo anch'io va nominata Ali Psi e non Ali, che invece è il suo accorciarsi, che non è corretto. Però Daniele Benigni è anche un collega, vi spiego perché. Perché io non sono un clinico, io sono un sociologo che lavora qui all'università, nella facoltà di scienze politiche, e Daniele si è laureato con il nostro sociologo, il nostro interno della nostra città, Bologna, più importante, che lo posso dire, ha sia rivolto al passato che rivolto al futuro. Credo che nei prossimi anni la nostra città potrà offrire un sociologo importante e straordinario come è stato Achille Arrigoni. Quindi anche Daniele ha avuto a che fare a fondo con la sociologia, e questo ci accomuna. Rispetto al tema di oggi, io cercherò di essere brevissimo, perché conoscendo Daniele so che le sue, come mi anticipavo, suggestioni saranno molto precise, molto analitiche, molto dense, quindi dovremo concentrarci e mantenere l'attenzione per quello che ci dirà. Questa aggiungo solo, prima di dirvi solo due battute sulla questione, aggiungo che questo è l'ultimo incontro di quest'anno. Sapete tutti che il tema di quest'anno è il sintomo, e l'anno prossimo però sicuramente avremo un'altra edizione di cui spero presto vi sapremo dire più cose, direi insomma probabilmente all'inizio dell'autunno, al ritorno delle ferie, delle vacanze, avremo già modo di dare qualche indicazione riguardo. Allora, la questione del sintomo, prima di passare la parola a Daniele, dico veramente due cose, ne dico solo due. In primo luogo perché non sono, come vi anticipavo, un clinico, sono un analista, e probabilmente la questione del sintomo è una delle questioni più complesse, più articolate, più difficili da comprendere senza... c'è un fischio che... vediamo se riusciamo a sistemare. Okay. Dall'esterno, cioè dall'esterno così intendo, senza fare pratica analitica, senza fare un incontro analitico con la questione. D'altro canto il sintomo è una questione teorica e entusiasmante. Io credo che sia una delle formazioni dell'inconscio che nello studiarla produce più turbamenti e anche più suggestioni. Il modo poi che Lacan ha di approfondire la questione è veramente straordinario. Si può provare a dare una definizione del sintomo? Credo che per un non analitico, per un non clinico, sia veramente difficile. Allora, per provare comunque a non tacere rispetto adesso, provo a darvi delle tracce di figurazione, quasi, potremmo quasi dire delle immagini, nel senso più negativo del termine. Poi Daniele le dirà sicuramente i contenuti. Allora, la prima cosa che credo vada detta è che il sintomo è una formazione dell'inconscio. un statuto del tutto particolare rispetto alle altre. In primo luogo perché non si dà nella, come dire, nella improvvisazione, cioè il sintomo è qualcosa che improvvisamente si manifesta e poi in un certo qual modo torna a posto, no? Come altre manifestazioni, come il lapsus, pensate al lapsus, no? Che mentre parliamo improvvisamente emerge e ci dice delle cose del nostro inconscio, no? Il sintomo non funziona allo stesso modo, non è qualcosa che appare e scompare, come appunto già il lapsus, ad esempio il moto di spirito, no? Un'altra classica formazione dell'inconscio di matrice freudiana, però ha una risonanza straordinaria anche nella psicanalisi successiva e lacaniana in particolare. No, il sintomo è qualcosa che in un certo qual modo rimane, no? che ha a che fare con la ripetizione. Forse la prima definizione che si può dare del sintomo è che tende a ripetersi. Il sintomo è qualcosa che si iscrive nel soggetto e oltre che dargli alcune caratteristiche, tende a ripresentarsi. Un'altra cosa che ad esempio sottolinea uno degli studiosi di Lacan più noti, quello che in un certo qual modo ha la responsabilità della diffusione del suo insegnamento, che è Jacques-Alain Miller, è quella che lui dice che al sintomo ci si crede. C'è una specie di credenza da parte del soggetto verso il proprio sintomo. In un certo qual modo, più o meno inconsapevolmente, ci attacchiamo al sintomo, aderiamo al nostro sintomo, ci crediamo, ma ci crediamo in che senso? Nel senso che non riusciamo a disfarci. Perché? Perché il sintomo porta con sé, sì, è vero, disagio, no? Sofferenza, ci dice della nostra sofferenza. Ma al contempo porta con sé quello che Lacan chiamava godimento. Cioè il sintomo è un modo che noi abbiamo, prevalentemente inconscio, di accedere al godimento. Per quello spesso non ce ne vogliamo distaccare, no? E guardate bene che la psicanalisi, nel passaggio dalla, diciamo, traduzione freudiana, quella successiva è anche lacaniana, si è dovuta porre il problema. Perché? Perché, come dire, l'analisi non guariva, si restava attaccati a che cosa? Ai propri sintomi. C'era una certa difficoltà a distaccarsi da essi, ci si credeva. Voi sapete, credo, io lo dico sempre con, come dire, poca precisione, ma che per Freud il sintomo in un certo qual modo aveva un senso, veicolava un senso, veicolava una verità, una verità del soggetto naturalmente, e potremmo in un certo qual modo dire che andava a ricoprire lo spazio del trauma, dove il trauma si era prodotto, no? In un certo qual modo la rimozione di quel trauma, no? Il mettere nella parte inconscia della nostra psiche l'avvenimento traumatico aveva come controesito, come esito, come risultato la formazione di qualcosa che stava al posto di quel trauma. Questo qualcosa per Freud era possibile identificarlo nel sintomo. Come allora era possibile curare il sintomo? Chiarendo quello che era stata la sua genealogia di formazione, cercando in un certo qual modo di mostrare come il sintomo non fosse altro che un oggetto surrogato rispetto al trauma mondiale. No? Di fare chiarezza rispetto a questa formazione era, nel primo Freud, anche in un certo qual modo, un modo di curare il paziente, di modificare il suo rapporto col sintomo. Poi la psicanalisi lacaniana però ha compreso che, ma proprio a partire dai fallimenti che la clinica portava con sé, che in realtà il sintomo non è del tutto traducibile dentro il registro del senso e quindi dell'interpretazione. Non è solo qualcosa che deve essere interpretato, a cui dà un senso, a cui, come dire, far baruginare una verità sul soggetto, ma il sintomo è qualcosa di più, è qualcosa che appunto, per dirlo in termini molto lacaniani, ha a che fare con il reale del soggetto, cioè col modo di godere che ha il soggetto, che ha a che fare con il godimento del soggetto. E quindi questo ha permesso di cominciare ad osservare il sintomo da una prospettiva nuova, molto feconda, anche soprattutto in tempi in cui i sintomi assumono delle caratteristiche nuove e, come dire, non possono che essere colti dentro questo rapporto con il tema del godimento del soggetto. Io non aggiungerei altro, sono solo alcune stimolazioni, chiuderei, diciamo, questa breve mia introduzione dicendo un'ultima cosa, e cioè che il sintomo è qualcosa da trattare con molta cautela, perché essendo da trattare anche nella clinica, non solo nell'interpretazione teorica della questione, perché ciò che male Lacan ci ha permesso di comprendere è che svolge una funzione fondamentale nel organizzare la vita del soggetto. Cioè il sintomo è qualcosa che lega, che fa nodo. Questo soprattutto nell'ultima parte dell'insegnamento lacaniano emerge con grande chiarezza. Non è qualcosa di cui noi dobbiamo disfarci. Ma capite quanto è perturbante questa questione, soprattutto per chi è abituato a ragionare con logiche di tipo medicale, in cui l'unica, in certo qual modo, l'unica esigenza che ci si pone di fronte al sintomo è quella della sua sradicazione, della sua eliminazione. No, il sintomo, parlando della verità del soggetto, quella che Lacan chiamava la varietà, mischiando il concetto di verità con quello di varietà, in un certo qual modo, perché ogni verità è particolare, no? Nella psicanalisi ogni soggetto porta una verità particolare. E avendo a che fare con il reale del soggetto, questo è il sintomo, e in un certo qual modo lo esprime, cioè noi potremmo dire provocatoriamente, siamo i nostri sintomi. Allora la clinica lacaniana anche ha compreso che non occorre porsi nei confronti di esso un fare sradicante, ma occorre essere molto cauti rispetto ad esso. Però non aggiungo altro, che poi sono sicuro che in maniera questa le ricordo.